SBS Italian.
Liquid Light, 500 Years of Venetian Glass è una mostra organizzata dalla National Gallery of Victoria a Melbourne. La storia del vetro italiano sicuramente non è una storia che si può esaurire in pochi minuti, però abbiamo in questa esposizione alcuni pezzi molto interessanti e ne parliamo questa mattina con la nostra Roberta Crisci. Roberta, vogliamo portare i nostri ascoltatori alla scoperta o alla riscoperta del vetro veneziano. Chi non conosce la tradizione del vetro soffiato, i vetri di Murano, ma ecco, come inquadrarle all'interno della storia?
Intanto è una tradizione che è unica a Venezia, alla storia di Venezia, perché fin dall'antichità il vetro è esistito e i siriaci, gli egiziani, i romani lo facevano tutti il vetro, ma il vetro trasparente, il vetro che ha queste qualità di leggerezza, di trasparenza, di bellezza, di magnificenza allo stesso tempo aerea, acquatica come Venezia stessa, sono un monopolio che diventa veneziano più o meno nel XIII-XIV secolo, quindi dopo il Medioevo, e che poi nel corso dei secoli le nazioni straniere si dannavano per carpire il segreto della bellezza del vetro veneziano trasparente. Quindi c'è questo elemento molto, secondo me, interessante del vetro che non è più verdognolo, non è più opaco, non è più utilitario come era nell'antichità. Questo non vuol dire che, per esempio, i romani non andassero pazzi per il vetro fatto in Egitto. Gli egiziani facevano un vetro tipo murrine, no? Tipo mille fiori, quindi con tanti pezzetti di vetro colorato, e i romani impazzivano, lo collezionavano. C'erano industrie vetrarie anche nella romanità, certamente a Pompei, certamente a Roma e poi ad Aquileia, quindi siamo già in regione veneta, e nel Medioevo, attorno all'anno 1000, le officine si spostano dalla città di Venezia, che poi diventa troppo grande per accogliere questi grossi forni, no? In cui l'arte vetraria, di cui l'arte vetraria ha bisogno per produrre, e si sposta lì a Murano, dove insomma diventa un vero monopolio, una vera industria, una industria che tra il 400, il 500, il 600 e poi per tutta l'età barocca è così tipica, è così veneziana, no? come l'industria dello specchio, che è fatta da maestri vetrai allo stesso modo, come il merletto, come le maioliche, come tutte queste manifestazioni del lusso, della bellezza e chiaramente del potere, che sono tipicamente veneziane. E nel Rinascimento e nel 600 gli aristocratici in Europa andavano in giro per venire a vedere i vetri veneziani nei palazzi veneziani, quindi come uno oggi va a vedere gli Uffizi. Quindi c'era proprio questa follia, no? Questo amore del lusso, del vetro veneziano, dello specchio veneziano, e c'era un desiderio chiaramente dell'autorità veneziana di proteggere il monopolio del vetro, perché insomma non è un segreto che tu vendi. E quindi tipo Luigi XIV, il Re Sole, lui andava pazzo per i vetri veneziani, lui commissionava, insomma lui è stato forse il miglior cliente per i maestri vetrai veneziani, perché lui voleva specchi dappertutto, a Versailles decorava, no, le stanze delle sue amanti con specchi. Comunque spendeva così tanto che il suo ministro delle finanze gli dice: dobbiamo pensare ad un modo di farcelo da soli il vetro veneziano. Per cui chiede questo Luigi XIV al suo ambasciatore a Venezia nel 1660, insomma una data così, chiede di rubare a Venezia i migliori maestri vetrai.
Stavamo parlando di spionaggio industriale che fa il re francese per portare a Parigi le migliori maestranze veneziane.
Esatto, esatto. certo, ma vendere segreti allo straniero è cosa pericolosissima, perché a Venezia c'è proprio un monopolio, quindi c'è tutto un sistema di polizia che invece controlla il monopolio, per cui questi artisti non possono lasciare Venezia, questi maestri vetrai, se non incorrendo pene durissime, e addirittura era l'Inquisizione che se ne occupava, quindi con le tecniche di tortura più crudeli e di controllo. Qualche maestro comunque giustamente riesce ad andare in Francia, dove poi eventualmente si crea la manufattura reale degli specchi, ma se le tecniche potevano essere imparate così, la creatività, insomma l'originalità, quelle non si possono imparare. Quindi è questa bellezza, credo magnificenza, questa anche giocosità, se vuoi, se possiamo parlare del vetro soffiato, che è una tecnica che sembra semplice, ma che non è, cioè veramente basta poco per descrivere, perché ci sono questi forni con delle aperture di terra refrattaria nelle quali insomma il vetro fonde. Il maestro vetraio con la sua canna da soffio, che è essenzialmente l'unico strumento, quello più importante, lui prende un po' di questo vetro fuso che si chiama bolo e poi lo soffia e gli dà forma, lo allarga, lo stringe col soffio. Poi ci sono delle pinze, ci sono delle spatole che uno può usare, ma essenzialmente è questo. Quindi tutto ciò che forma poi il vetro, le anse, lo stelo, no? Il piede del bicchiere per esempio, il bordo, tutto fatto lì per lì. C'è un garzone che assiste il maestro perché guarda, impara e poi eventualmente diventerà maestro vetraio, insomma, ma siamo a questo. Quindi c'è questa destrezza, questo elemento di destrezza, quasi di acrobazia, che è veramente unico. E quindi uno più li guarda questi vetri, che sono trasparenti, che sono belli, che sono aerei, no? Tutto opalescenti, cioè hanno tutte queste qualità di luce e di colore, però poi uno si rende conto che sono fragili. E quindi un oggetto di lusso che nei secoli ha proprio riscosso l'invidia delle nazioni straniere, che cercavano di farsene una versione, ma senza riuscirci. Un'altra cosa interessante è che è chiaro poi che c'era non solo l'industria del lusso, del vetro, ma anche tutto un aspetto di gusto popolaresco. Ancora adesso se vai a Venezia, no? C'è vetro dappertutto, ninnoli, statuine, insomma uno non torna da Venezia se non ne compra uno. Ma la cosa interessante è che a Venezia si facevano anche le conterie, che erano pezzetti di vetro che venivano usati come moneta in Africa e in Estremo Oriente. Quindi Venezia faceva anche da zecca per le colonie, quindi c'è questo aspetto che secondo me è molto interessante, rivelatore. Soprattutto una mostra della raccolta della NGV, che è una raccolta essenzialmente dell'Ottocento. L'Ottocento è il secolo in cui l'industria vetraria veneziana torna alle glorie antiche, perché c'era stato un periodo, tardo Settecento, in cui c'era stato un decadere dell'industria vetraria, sia perché poi eventualmente le altre nazioni si fanno un'industria propria, ma poi perché Venezia cade nelle mani degli austriaci, poi dei francesi, quindi c'è uno smantellamento della corporazione del vetro, c'è un aumento delle tasse, per cui non è più un'industria di valore e di lusso. Ma nell'Ottocento, con la riscoperta delle tradizioni locali, con l'Unità d'Italia, no? Si rimettono in piedi laboratori, officine, si crea il Museo di Murano, che è un museo meraviglioso, la scuola del vetro di Murano con tutti gli archivi, e la NGV acquista tutta una raccolta che era arrivata da Murano per la mostra internazionale di Melbourne. Quindi il meglio del campionario del vetro di Murano viene in Australia e la NGV compra l'intera collezione. Ed è insomma molto istruttivo come campionario, perché nell'Ottocento in realtà non c'è uno stile moderno di fare il vetro, ma c'è tutta un'ispirazione agli stili passati. Quindi troveremo vetro che è dell'Ottocento, ma che è ispirato al vetro rinascimentale, al vetro manierista, al vetro barocco, ce ne sono molti, rococò, anche con repliche di pezzi famosi. Questo per esempio è il bicchiere Guggenheim, che è insomma fatto sul modello che è andato perduto di un famoso pezzo di vetro che era parte della collezione di Michelangelo Guggenheim, e questo è stato poi replicato da questo maestro vetraio 17enne. Straordinario, perché se tu lo guardi, questo calice con coperchio ha un piede ma non ha uno stelo, non ha un gambo, è tutta la decorazione che gli fa da supporto, quindi un'opera di destrezza, no? Di immaginazione straordinaria. Quindi è una mostra molto molto bella, perché poi ci consente di vedere i vetri contemporanei. Negli anni 20 finalmente arriva la modernità, no? con maestri vetrai tipo Venini, Cappellin, Nasone e Moretti, tutto questo vetro bellissimo contemporaneo, astratto, molto colorato, che è bellissimo da vedere.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.